19:32 in questo lunedì pimpanti ad inizio settimana con Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, Scanner e Giulio Dini. Ciao Giulio.
Ciao Giulio, ben trovato.
Ragazzi, buonasera.
Busta 1, busta 2 o busta 3? Scegli.
Siamo tutti dotati di cuffie.
Sì.
Dico, mi sentite bene?
Alla grandissima.
Ecco, vedi, allora facciamo bene, dobbiamo migliorare il servizio, dobbiamo migliorarci, e anche le squadre di Serie A si devono migliorare, tutto il calcio si deve migliorare in questo periodo di grande difficoltà. Abbiamo iniziato la scorsa settimana affrontando un argomento, quello dei settori giovanili, che sono a tutti gli effetti, diciamo, la linfa e il tesoro a cui ricorrere in questo momento più che mai di difficoltà, e, come dire, anche lo stimolo per far meglio. Il materiale ce l'abbiamo, vediamo se raddrizzo questa cuffia, vediamo se riusciamo davvero a percorrere una rotta giusta per tutti quanti.
Poi avremo, come in ogni puntata di Scanner, un gradito ospite nel corso di questa chiacchierata. Tra l'altro segnalo alle spalle del buon Giulio Dini la vittoria in trasferta del WBA in casa del Wolverhampton, 3-2 per gli uomini di Sam Allardyce.
Non è il numero sulle spalle, esatto. Ma è partita.
Un grande spalle. Giulio Dini a mezze maniche, quindi anche oggi è la giornata delle mezze maniche, prima Tancredi Palmieri, esatto, oggi esatto. Giulio Dini, evidentemente ci sono 23-24 gradi dove è Giulio, è chiaro.
No, però le mezze maniche si potrebbero fare anche alle 20:30, magari con, sì, un buon,
con un buon sugo anche.
Assolutamente sì, mare, già, anche sì, perché sì. Fortunatamente è una pasta che ha un nome, ecco, che non scatena polemiche, visto il momento. Però tornando all'argomento di questa puntata di Scanner, facciamo, Giulio, anche così una sorta di collegamento, di link rispetto a quanto abbiamo detto nell'altra e precedente puntata di Scanner sul settore giovanile, perché uno dei temi che avevamo trattato era anche quello di una fascia di club che alla voce, alla colonna ricavi, va ad anteporre altre questioni, no?
Allora, premesso che il direttore mi guarda il look, quindi potremmo fare una puntata su questo
assolutamente.
La faremo a fine stagione.
Allora, abbiamo detto che c'è una piccola fascia di club che antepone ai valori che possono arrivare, ai ricavi che possono arrivare da un settore giovanile, altre voci di ricavo, che sono non solo la compravendita dei campioni, quindi dei calciatori che sono già campioni, ma il marketing, merchandising, i diritti televisivi, il cosiddetto ticketing, quei servizi allo stadio. Quindi grandi club, adesso si dice top club, ragionano in questi termini, ma per il resto del mondo del calcio la voce primaria dovrebbe essere quella della, come se fossimo in una fabbrica, anche se magari l'espressione un pochino stona, quella della produzione dei calciatori. E per arrivare a produrre calciatori bisogna fare un lavoro di scouting che è molto molto diverso da quello che si fa per le prime squadre, perché i ragazzi sono in formazione, quindi si deve fare o si deve essere dotati di una capacità di prognosi praticamente su quello che potrà essere il futuro del calciatore, quanto crescerà, se metterà forza, oltre a tutto quello che gli si può insegnare e gli si può cucire addosso. E perché questo è il lavoro da fare? Perché è il lavoro astrattamente più facile e sicuramente anche meno oneroso, perché un'organizzazione di un buon settore giovanile una attività professionale e lungimirante possono permettere di fare grandi ricavi con piccoli investimenti.
Va detto poi, Giulio, che in tutta questa produzione di materiale umano si dice da tempo che anche i settori giovanili delle italiane non riescono più a produrre calciatori italiani, effettivamente la Serie A è lì a dimostrarci che su 10 calciatori solo 4 sono italiani.
Io non credo che sia essenzialmente attribuibile al trend dei settori giovanili, cioè è sicuro che c'è un gran bel lavoro da fare e che c'è tanto materiale, però è anche un pochino il frutto dei tempi, no? Noi ci lamentiamo giustamente perché ho degli appunti. Nella stagione 2019-2020 soltanto il 39,5% dei calciatori del campionato di Serie A era italiano, e sono delle percentuali davvero basse. Solo l'Inghilterra, quindi la Premier, come dire, ci batte in questo record negativo con il 37%, ma non sono lontani. Pensiamo che la Spagna, che è la Liga, è un campionato pieno di grandi campioni, ha il 60% di spagnoli, il 53% di francesi, la Ligue 1, e il 43% la Bundesliga. Quindi siamo fuori dal podio da questo punto di vista, però non credo che sia essenzialmente una questione attribuibile a la crescita ancora non sufficiente dei settori giovanili, quanto piuttosto il trend che possiamo dire che da un pochino di tempo è anche cambiato, un pochino anche in corrispondenza con il calare della liquidità, ecco. Mm-hmm. meno soldi si hanno, più si guarda intorno, e questo fa anche, questo fare di necessità virtù porta anche dei grandi risultati.
In questo senso non solo analisi negative, ma anche penso, Giulio, a proposito di territorialità e di esempi e di modelli positivi all'estero, che poi portano anche risultati. Ieri, finale di Supercoppa Spagnola, vinta dall'Athletic Bilbao, che fa della territorialità sostanzialmente il suo dogma principale, nonché sì, probabilmente unico. Però appunto nel giro di due giorni fuori il Real, fuori il Barcellona. Ti cito, Giulio, un esempio anche nel caso italiano, il Benevento, che ha tanti italiani, tanti campani oltretutto, tra primavera e prima squadra. Quindi forse qualcosa sta cambiando.
Sta cambiando, e lo abbiamo detto. Poi ci sono ben due concetti distinti di territorialità. Quello che hai fatto tu per secondo, citando il Benevento e parlando di campani, è un pochino la territorialità a cui si ispira l'Athletic Bilbao. Ci sono degli esempi anche ancora più eclatanti, se vogliamo, perché lo stesso Lione, ora poi vi farò nomi e chilometraggi, ma mi verrebbe in mente anche la stessa Ajax, è un vivaio che si fonda sulla territorialità. Cioè, ovviamente per territorialità ci riferiamo alla ricerca di calciatori nella prima fascia, poi quando diventano le competizioni diventano a livello nazionale, è chiaro che alzandosi il livello poi un pochino bisogna guardarsi attorno. Ma l'Athletic Bilbao, club composto unicamente di giocatori baschi, e questo no, permette loro comunque di creare valore. Laporte al Manchester City, Arrizabalaga al Chelsea, ci hanno fatto oltre 50 milioni di euro. A me l'Olympique Lyonnais, che ovviamente devo chiamare Lione, mi fa ancora più impressione, non solo per i nomi che sono passati da questo club: Benzema, Tolisso, Lacazette, Fekir, Umtiti, Goebbels e Aouar adesso, ma soprattutto per la distanza dal centro della città. Umtiti 5 km, Tolisso 45 km, 50 km Giri, e per quello riguarda Awar la Casette, addirittura erano cittadini. Quindi questa territorialità, i grandi calciatori possono nascere in città e anche, diciamo, nella provincia.
Prego Giulio, a te onere e onore di presentare il nostro prossimo ospite.
Mi fai fare il bravo presentatore.
Chiaro, è ovvio, è ovvio.
Paolo, buonasera, siamo felici di ospitare con noi Paolo Danzè, che è responsabile delle squadre Under 18 e Under 19 del Milan, che accogliamo, diciamo, in questo contesto dove vogliamo approfondire la questione dell'importanza dei settori giovanili ora più che mai. Buonasera Paolo.
Buonasera Paolo.
Ciao, ciao Giulio, ciao a tutti presenti, a tutti i radioascoltatori.
Prego Giulio.
Grazie ancora Paolo. Ecco, possiamo dire Paolo che stiamo vivendo una situazione assolutamente anomala, anche il tuo lavoro si è trovato di fronte a difficoltà impreviste e imprevedibili. Questa stagione la possiamo considerare una stagione persa o abbiamo margine di recupero?
Mi auguro di no, perché adesso con sabato prossimo il campionato primavera dovrebbe ricominciare ovviamente con una serie di impegni estremamente fitti, perché sono tante partite da recuperare. La speranza è che si riesca a portarlo a termine. È chiaro che invece i campionati di 18, 17, 16 e 15 non è ancora stato definito quando potranno cominciare, però la ripeto, la speranza è che il quadro epidemiologico metta tutte le squadre nelle condizioni di poter portare a termine i campionati. Ecco, questa è la speranza, che deve essere l'ultima a morire.
E questi ragazzi come stanno vivendo questo momento?
Ma lo stanno vivendo in maniera non semplice, questo non sarebbe sensato dire il contrario, perché comunque noi che abbiamo la fortuna di allenarci a Milanello con la primavera, dove comunque abbiamo sempre tutti i controlli come quelli della prima squadra, essendo a stretto contatto con loro, quindi non abbiamo mai avuto interruzioni dell'attività. È chiaro che però la prospettiva poi di allenarsi senza poi avere la prova del sabato ha reso le cose più difficili, perché comunque le motivazioni, sebbene il nostro staff siano molto bravi, capaci e sensibili nel cercare di sollecitare i ragazzi in questo senso, ma gli stimoli che provengono poi dall'idea di dover giocare poi la partita a fine settimana ovviamente non hanno lo stesso valore, la stessa intensità, ecco. Però ripeto, stiamo facendo di necessità virtù. In un momento purtroppo drammatico come questo è necessario adattarsi al cambiamento delle situazioni, e anziché piangerci addosso dobbiamo rimboccarci le maniche, adattarci a questo cambiamento nel miglior modo possibile, cercando di trarre il massimo beneficio per la crescita di questi ragazzi.
Giulio.
Paolo, abbiamo parlato di territorialità facendo riferimento all'Athletic Bilbao, al Lione, cioè al loro modo di lavorare, alla loro impostazione che parte dal territorio circostante. Tu come ti poni rispetto a questa idea che comunque ha prodotto anche campioni e conseguentemente ricavi?
Ma adesso i due casi da te sottolineati probabilmente hanno due specificità rilevanti. La prima è quello di un territorio effettivamente molto nazionalista, e quindi in quanto tale con la tendenza a voler sviluppare, ecco, solo i talenti del territorio. E poi invece, vabbè, il Lione, ma secondo me esistono anche altri luoghi nel territorio francese, dove comunque è sicuramente un territorio storicamente più cosmopolita di quanto non sia ad oggi l'Italia, e questo ha agevolato comunque secondo me il partecipare nei settori giovanili anche di ragazzi di etnie differenti, che hanno comunque dato un grande contributo alla crescita di questi, ecco.
Paolo, una riflessione generale complessiva, perché in un momento come questo, ma va detto penso senza interruzione da anni e anni, si parla in Italia dell'importanza delle infrastrutture, rivolgendo però l'attenzione soprattutto agli impianti delle prime squadre. Io vorrei chiederti, dal tuo punto di vista, qual è lo stato complessivo del sistema calcio per quanto riguarda le strutture del settore giovanile, e quanto questo tema poi fa anche la differenza nel percorso di crescita di un ragazzo?
Ma intanto vorrei sottolineare come sia quello delle infrastrutture che quello dei settori giovanili in generale sono due ambiti che sono ormai da tempo, dall'avvento delle normative sul fair play finanziario, sono i due argomenti sui quali si è focalizzato molto l'attenzione della federazione europea, della FIFA, della UEFA, della UEFA, presupponendo che questi due ambiti sono quelli che garantiscono una sostenibilità in generale del sistema calcio. E come lo hanno fatto? Noi sappiamo che c'è una regola ben precisa nel fair play finanziario, che è quella della break-even rules, dove vengono definiti costi e ricavi che le società non possono spendere più di quello che ricavano, e quelle che sono le spese rientranti appunto in queste due tematiche, che sono le infrastrutture e il settore giovanile, non sono rilevanti ai fini del fair play finanziario. Quindi, rilevando il fatto che gli investimenti fatti in questi due ambiti sono evidentemente investimenti fatti per la sostenibilità del calcio e per creare delle basi solide nelle squadre che decidono di investire in questi due settori giovanili che nelle infrastrutture. Quindi, quanto sono importanti? Importantissime. Quanto ad oggi in Italia siamo al passo coi tempi, forse diciamo che abbiamo margini di miglioramento.
Giulio.
E a questo proposito, a proposito di strutture, qualche tuo collega sostiene che al di là del contributo tecnico e dell'importanza tecnica e logistica, le strutture, il centro sportivo porti un gran valore in termini di identità per tutto il settore giovanile, cioè il riconoscersi nel club. Puoi affermare lo stesso?
Assolutamente sì, tutti i ragazzi del settore giovanile che respirano, io parlo del caso dove lavoro ora, di Milanello ovviamente, ma questo può valere ovviamente anche per tutte le altre realtà. I nostri giovani che si affacciano a Milanello, quando entrano, sono sicuramente affascinati, lo vivono come un punto di arrivo, ed è assolutamente vero che comunque contribuiscono molto alla creazione del senso di appartenenza alla società per la quale si gioca. Questo penso sia assolutamente, assolutamente reale. Poi non è l'unica cosa, perché ci possono essere tanti altri elementi che aiutano a questo, però quello delle infrastrutture, quello di convitti, di posti che accolgono i ragazzi nelle foresterie, quindi che vengono da fuori, quello di avere delle aree di relax, delle aree di studio strutturate, è chiaro che favorisce a far sentire i ragazzi a casa e a farli sentire coccolati da parte delle società per le quali giocano.
Giulio?
Sì, direttore.
No, come?
Ora il Milan,
no,
è un
perché
esempio,
siccome
esempio
abbiamo un ospite importante, lasciamo tutte le domande a Giulio, perché è doveroso. Vabbè. È doveroso.
È l'ultima che faccio, per cui vi concedo anche la possibilità di chiudere con una domanda vostra, perché poi immagino dovremo liberare Paolo. Paolo, hai parlato di territori cosmopoliti. Ecco, sotto, e quindi anche di quanto questo possa aver contribuito con le varie etnie alla formazione di calciatori in ambienti particolari, in nazioni, possiamo citare anche direttamente la Francia, ormai direi da decenni, lo stesso vale per il Portogallo, ci sono flussi migratori. Tu pensi che questo possa portare anche dei contributi significativi nel medio termine anche nel nostro paese?
Sì, penso di sì, perché comunque vabbè, al di là di una internalizzazione, se così la vogliamo definire, del nostro territorio, già anche solo quello che è comunque l'apertura dei mercati, di mercati chiamiamoli emergenti, anche se oramai tanti mercati non possono essere più definiti tali, però la possibilità e oramai l'attitudine che hanno le società anche ad allargare i loro confini verso i quali poter fare un'attività di selezione e di scouting, questo ovviamente non potrà che aumentare negli anni a venire.
Paolo, una curiosità proprio personale, ma il modello Italia del settore giovanile, no? È migliore o diciamo uguale a quello straniero? Cioè, sono modi diversi di lavorare o ci sono dei punti in comune?
Ma guarda, io adesso su questo non voglio fare di tutta l'erba un fascio, non voglio fare polemiche di sorta.
Certo.
Secondo me, è chiaro che comunque nelle varie nazioni ci può essere un approccio differente.
Sì.
Io credo che in Italia ci sono tantissime società che comunque lavorano bene, in molte stanno probabilmente anche un pochettino rivalutando i settori giovanili, dovendo fare anche qualcuno di necessità virtù, perché comunque si è visto anche appunto in tema di fair play finanziario come questo poi generi la possibilità di plusvalenze che possano far quadrare i conti. Quindi io francamente non generalizzerei e non vedrei all'erba del vicino come sempre più verde, anzi sono fiducioso che l'Italia tornerà a essere leader in una cultura calcistica che comunque è di vecchia data, per sicuramente anche rispetto ad altre nazioni, e torneremo secondo me a fornare talenti che non hanno nulla da invidiare a quello delle altre nazioni.
Paolo, nel salutarti, l'ultima questione riguarda proprio di fatto quel ponte che porta i ragazzi dal settore giovanile alle prime squadre. Negli ultimi anni si è provato ad intervenire in tanti modi. Penso alla suddivisione in due categorie del campionato primavera, penso all'introduzione della primavera 3 che sostituisce di fatto il Berretti, è emerso qualche anno fa il tema delle seconde squadre, però la sensazione, e ovviamente mi affido a te per una conferma o meno, è che siano soluzioni un po' estemporanee, cioè che manchi veramente l'intenzione di andare a colpire il problema per rendere anche più semplice poi per il ragazzo passare dal settore giovanile alla prima squadra.
Sì, questo è un discorso che potrebbe essere affrontato da tantissimi punti di vista. Sicuramente le iniziative che sono state prese in termini di suddivisione dei campionati, primavera 1, 2, 3, piuttosto che le seconde squadre, tutte probabilmente è un processo di maturazione in atto che porterà quindi a, secondo me, a metabolizzare quelle che sono le intenzioni di questo cambiamento, perché faccio l'esempio dell'Under 23, ad oggi solo la Juventus che ne ha colto un'opportunità in questa apertura che c'è stata. Non è escluso che secondo me nei prossimi anni possano anche essere altre le società che seguono questa linea. Ripeto, secondo me è un percorso verso un cambiamento, verso un nuovo modo, ecco, di, come dite voi, di permettere a questi ragazzi di affacciarsi al calcio che conta. E l'altro aspetto da tenere conto è che noi sappiamo benissimo che il nostro calcio è un calcio nel quale comunque non è semplice per i ragazzi affermarsi subito e qualche volta purtroppo non c'è la pazienza di saperli aspettare. Il Milan sta dimostrando quest'anno che comunque sui giovani li sta facendo giocare e ad oggi, facendo tutti gli scongiuri, sta andando bene. Ripeto, anche questo secondo me è un processo di cambiamento che è in atto e che nei prossimi anni secondo me potremo vedere quali risultati potrà dare.
Paolo Danzè, responsabile under 18 e under 19 del Milan, grazie mille e alla prossima.
Grazie
Paolo.
Grazie davvero.
Grazie Paolo.
E grazie anche al Milan che ci ha dato la possibilità. Grazie di averla in diretta. Grazie mille.
Salve, salve.
Caro Giulio, hai a disposizione una chiosa di 30 secondi.
Lasciamo l'argomento con le parole di Paolo, perché se l'esempio viene dall'alto, e quindi rovesciamo un po', no, quello che abbiamo detto introducendo l'argomento all'inizio della puntata, può essere uno stimolo davvero importante, perché se i risultati si raggiungono portando tanti giovani del proprio vivaio, del proprio settore giovanile, ma anche andando ad acquistare giovani e facendoli giocare in prima squadra, i risultati arrivano lo stesso. A questo punto direi questo serve a allargare la base, quindi avanti così.
A proposito di Milan, tra poco Vincenzo Marangio in studio, Cagliari-Milan che chiude il turno di campionato, fischio d'inizio alle 20:45, lunedì prossimo l'appuntamento con Scanner. Ciao Giulio.
Ciao ragazzi.
Ciao Giulione.
E noi torniamo domani a partire dalle 17 con Stadio Aperto. Ciao.